Scienziati 2.0, programmi radiofonici realizzati da una rete di scuole italiane e dedicati a una serie di scienziati del passato e del presente.
Curato da Fondazione Radio Magica ONLUS.
Riconosciuto e finanziato dal MIUR.
Il progetto coinvolge 10 istituti scolastici in Italia e mira alla valorizzazione del patrimonio scientifico nazionale.
Bentrovati ad un nuovo appuntamento con Scienziati 2.0. Siamo i ragazzi della classe terza D della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo Nicola Badaloni di Recanati, in provincia di Macerata. Oggi è qui con noi la dottoressa Donata Melacu Canu, biologa marina e ricercatrice presso l'Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale di Trieste. Al centro di questa puntata l'impatto dell'acidificazione e dei cambiamenti climatici sui mari e in particolare sul Mar Mediterraneo.
Dottoressa Canu, lei lavora presso un importante istituto di ricerca scientifica, l'OGS. Ci può parlare di questo ente?
L'OGS è l'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale, è un istituto di ricerca pubblico, quindi finanziato dal MIUR, è un istituto di ricerca che si occupa principalmente dello studio degli ambienti marini, della litosfera e della sismologia. Coinvolge circa 300 ricercatori, è dotato di infrastrutture di ricerca come una nave oceanografica, un aereo e laboratori di chimica e biologia, oltre ad una rete di sismografi. Si fanno degli studi per comprendere meglio i fenomeni, le dinamiche e i processi che avvengono negli ambienti marini e nella litosfera e appunto i processi che determinano i terremoti, e volti a migliorare le conoscenze e a suggerire delle strategie per una migliore gestione, conservazione e convivenza della nostra società con questi elementi naturali.
Quali progetti segue lei in prima persona?
Dunque, si sono appena conclusi due progetti che sono MedSea, un progetto europeo, e AcidIT, che si sono focalizzati sullo studio delle conseguenze dei cambiamenti climatici ed in particolare dell'incremento della CO2 sul mare. Altri progetti che ho seguito e che sto seguendo sono progetti che riguardano l'analisi e la simulazione degli sversamenti di petrolio in mare, la modellistica dei cicli biogeochimici del mercurio e la modellistica per le lagune dei cicli biogeochimici, volti a esaminare quali sono i processi principali e come gli input umani influenzano questi cicli.
L'analisi statistica e le simulazioni tramite modelli sono degli strumenti fondamentali per le sue ricerche. Ci può spiegare meglio cos'è un modello e a che cosa serve?
Un modello è una rappresentazione della realtà. Nel momento in cui descriviamo un ecosistema marino, un bacino, attraverso un modello, estraiamo alcune informazioni essenziali e prendiamo soltanto quelle che ci servono per capire i fenomeni che vogliamo studiare. Quindi se vogliamo rappresentare l'Adriatico per capire come circolano le acque, facciamo un modello che studia soltanto la dinamica delle acque e che ci fornisce momento per momento quali sono le velocità, le densità delle acque che si muovono. Se vogliamo fare un modello che ci permetta di gestire la pesca, descriviamo soltanto le relazioni che avvengono tra gli organismi, dal fitoplancton fino agli organismi di cui ci occupiamo, che entrano in relazione.
Parliamo di cambiamenti climatici. Lei sta studiando il fenomeno dell'acidificazione del mar Mediterraneo. Quali sono le cause e quali le conseguenze?
Il fenomeno dell'acidificazione dei mari è dovuto all'aumento delle concentrazioni della CO2 nell'atmosfera conseguenti alle attività antropiche. È un fenomeno che sta incrementando negli ultimi anni e ha delle conseguenze sugli ecosistemi, in particolare sugli organismi che hanno degli scheletri di carbonato di calcio e che quindi faranno più fatica, spenderanno più energia per costruire questi scheletri. Purtroppo però, quando c'è un gruppo di organismi che è impattato in un sistema, l'impatto non si limita soltanto a quel gruppo di organismi, ma si espande, si estende a tutti gli organismi e a tutti gli elementi che sono in relazione con questo. Quando si parla di ecologia, quindi, non ci si può limitare all'impatto su un elemento del sistema ecologico, ma questo si propaga sempre su tutta la rete.
Se si conoscono già le conseguenze dell'acidificazione dei mari su scala globale, perché effettuare uno studio anche nel Mediterraneo? Ci sono forse delle specie o degli habitat più sensibili?
No, purtroppo questo era proprio quello che non sapevamo. Fare uno studio specifico serve perché quello che è un trend a scala globale può essere un'indicazione di quello che può accadere anche nello specifico, però poi bisogna andare a vedere proprio nel dettaglio quali sono gli impatti.
In questi ultimi anni l'inquinamento ha raggiunto picchi altissimi, stravolgendo gli equilibri climatici del nostro pianeta. Ma questi cambiamenti rischiano di far morire tutto l'ecosistema marino o solo di modificarlo? E se non muore, ma solo si modifica, perché preoccuparci così tanto?
Dunque, io direi che ci sono due aspetti. Uno, che è quello che gli ecosistemi marini sono estremamente ricchi e di biodiversità. Le modifiche, soprattutto se avvengono in tempi molto rapidi, fanno sì che questa biodiversità diminuisca, perché non si riesce a riformare un nuovo sistema allo stato di equilibrio e quindi a ricostituire una forma di ecosistema stabile. Il problema dei processi umani è che sono molto veloci e quindi stiamo portando su tutti i sistemi dei cambiamenti molto rapidi e quindi, anche se non morirà tutto, rischiamo di perdere gran parte della biodiversità che magari ancora non conosciamo, che magari ancora non utilizziamo, ma anche egoisticamente faremmo bene invece a mantenere.
Si sente parlare spesso di servizi ecosistemici marini. Che cosa sono?
I servizi ecosistemici in generale sono quei servizi che noi umani, le nostre società, estraggono dalla natura, delle quali beneficiamo per la nostra sopravvivenza, per il nostro benessere. Un servizio ecosistemico fondamentale per la nostra vita è quello della produzione di ossigeno, che ci permette di respirare e di vivere. Noi non ci facciamo caso perché lo diamo per scontato. Altri servizi ecosistemici sono quelli che ci forniscono prodotti della pesca, oppure altri prodotti che poi sono stati trasformati in prodotti agricoli, comunque quello che la terra produce. Ci sono anche dei servizi che non sono così visibili, che per esempio sono quelli ricreativi o del benessere psicofisico che ci dà una passeggiata lungo il mare, che sono estremamente importanti.
Un altro concetto interessante è quello di capitale naturale. A che cosa ci si riferisce con questo termine?
Il capitale naturale è tutto quell'insieme di beni e servizi dei quali noi beneficiamo e che sono forniti dalla natura e che però di solito non vengono presi in considerazione quando si parla di benessere dei paesi e delle nazioni. Di solito si prende in considerazione il prodotto interno lordo e non altri indicatori che invece sono indicatori di benessere. E quindi già dai primi anni 70 e poi sempre di più, finché quest'anno abbiamo anche una legge dello Stato italiano che ne prevede la quantificazione, si introduce questo concetto di capitale naturale. In questo modo si va a contabilizzare, a dare un valore a tutti gli elementi della natura e ai processi fondamentali che dalla natura supportano il nostro benessere e che danno luogo a quello che è il capitale naturale.
Abbiamo letto su una rivista che un ragazzo olandese, Bonje Slat, ha inventato una speciale macchina che ripulisce il mare dalle plastiche. Ma come funziona? E lei cosa ne pensa?
Penso che sia una bellissima cosa. Innanzitutto che un ragazzo di 23 anni si sia interessato e che abbia trovato una soluzione. E poi che ci siano delle soluzioni di questo tipo. Certo che come tutte le nuove invenzioni vanno controllate, verificate e bisogna farne una valutazione di quelli che possono essere gli impatti anche sugli altri elementi del sistema, in modo che tirando via la plastica non si tirino via magari anche cose importanti per l'ecosistema. Comunque sicuramente è molto molto bella questa notizia.
Dottoressa, qualche consiglio utile. Cosa potremmo fare noi ragazzi nel quotidiano per ridurre l'acidificazione del mare?
Sembra poco, ma in realtà possiamo fare molto, perché è proprio attraverso la somma delle azioni collettive che si modificano le situazioni globali. E quindi il fatto di fare delle scelte come camminare di più invece di prendere la macchina, di non lasciare luci accese, di non aumentare troppo la temperatura del riscaldamento in casa, eccetera, eccetera, di scegliere quando acquistiamo prodotti che siano fatti in modo più consapevole, questo alla fine introduce un cambiamento. E poi a livello personale si possono fare altre cose, come diventare dei giovani inventori di soluzioni e quindi studiare, continuare a studiare tanto come state facendo, che siete bravissimi, applicarsi per cercare di trovare delle soluzioni innovative.
Se l'esito della sua ricerca confermasse la progressiva ed irreversibile acidificazione dei mari, allora niente più spaghetti allo scoglio?
Direi non proprio niente più, però possiamo pensare che se i bivalvi fanno più fatica per costruire gusci, magari saranno più soggetti a delle malattie, a delle parassitosi, e quindi gli allevamenti potrebbero anche aver bisogno di introdurre, non so, dei medicinali o delle sostanze che potrebbero essere dannose per l'ambiente, oppure semplicemente potrebbero costare di più perché ce ne saranno di meno. Ma quindi spaghetti allo scoglio sì, ci saranno, però bisogna sempre pensare alle relazioni.
Dottoressa, ora saremo curiosi di porle alcune domande personali.
Quando aveva la nostra età, cosa immaginava che avrebbe fatto da grande?
Alla vostra età non pensavo che mi sarei occupata di scienze. Pensavo di più a qualcosa di umanistico, pensavo forse all'insegnante di scuola, all'italiano. Alle medie preferivo appunto le materie umanistiche.
Durante i suoi studi ci sono stati dei momenti in cui ha pensato di mollare tutto? In quel caso, che cosa l'ha poi aiutata a rimettersi in piedi?
Beh, piccoli momenti di sconfitta e di senso di inadeguatezza sicuramente ci sono stati, e poi ci si rimette in piedi perché le cose interessano e perché si vuole arrivare in fondo.
La scienza cosa le ha dato e cosa le ha tolto?
La scienza mi ha insegnato a guardare a fondo nelle cose e a capire che nulla è definitivo e che quindi ci si può rimettere in discussione e andare avanti. Mi ha tolto del tempo per altre cose, lo scientifico mi ha tolto il greco, per esempio.
Quali sono i suoi prossimi progetti di ricerca?
In questo momento è partito da poco un progetto che serve a vedere come si spostano le larve di alcune specie di interesse commerciale nel mare Adriatico. Serve a vedere dove si insediano e come le attività di pesca interagiscono sugli stock, cioè sulla popolazione proprio di queste specie commerciali, attraverso dei modelli che vengono sviluppati nel gruppo di ricerca in cui lavoro. Vogliamo vedere qual è proprio l'interazione tra le correnti che trasportano queste larve, i siti dove queste larve possono sopravvivere bene e accrescersi, e l'impatto delle attività di pesca. Questo per migliorarne la gestione.
Durante la conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici tenutasi a Marrakech nel 2016, altri 11 stati hanno ratificato l'accordo di Parigi
impegnandosi così a migliorare le condizioni di salute del nostro pianeta. Tra questi paesi c'era anche l'Italia. Secondo lei, gli stati del mondo stanno agendo concretamente per mantenere la parola data?
In un certo senso sì, stanno agendo concretamente, purtroppo però ci sono sempre le implicazioni politiche e le valutazioni anche economiche e soprattutto nei momenti di crisi, quando c'è bisogno di risollevare l'economia, spesso si pensa che la soluzione migliore sia quella di trascurare alcune spese che vengono viste come spese, che sono le spese ambientali, le spese per l'istruzione, le spese per la sanità, senza capire invece che il benessere è dato proprio da questi elementi. Quindi ci sono gli accordi tra i paesi, però ci sono anche i periodi in cui alcuni paesi si sottraggono a questi accordi, forti del fatto che devono provvedere a delle situazioni più preoccupanti e più importanti. Quindi di base, di nuovo, è essere cittadini consapevoli delle scelte che si fanno anche quando si vanno a votare le persone che poi ci rappresentano e che fanno le scelte per noi.
In questa puntata di Scienziati 2.0 abbiamo avuto l'opportunità di capire meglio il complesso fenomeno dei cambiamenti climatici e dell'acidificazione del mare su scala globale e locale. Questo incontro ci ha fatto riflettere molto. Anche noi, nel nostro piccolo, possiamo fare qualcosa per contrastare l'inquinamento e diventare cittadini più attenti e responsabili. Speriamo di essere riusciti a coinvolgere e ad appassionare anche voi ascoltatori. Grazie alla dottoressa Mela Cucanu per essere stata qui con noi oggi. Dagli studenti della terza D della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo Nicola Badaloni di Recanati è tutto.
Scienziati 2.0, programmi radiofonici realizzati da una rete di scuole italiane e dedicati a una serie di scienziati del passato e del presente.
Curato da Fondazione Radiomagica ONLUS.
Riconosciuto e finanziato dal MIUR.
Il progetto coinvolge 10 istituti scolastici in Italia e mira alla valorizzazione del patrimonio scientifico nazionale.